parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino.
E allora, quando sono le 8:03, questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sta per iniziare la rassegna stampa di oggi, lunedì 2 settembre, il primo lunedì di questo mese, insomma la vita ordinaria per chi già non ha ricominciato a lavorare, sta per cominciare e i temi, scusate, sui giornali di oggi sono sostanzialmente tre, non sarà una rassegna particolarmente entusiasmante, c'è la cronaca nera che interessa quasi tutte le prime pagine con la strage familiare di Paderno Dugnano nel Milanese, di cui insomma proveremo molto brevemente a raccontare. Ci sono i primi risultati provvisori, credo ancora, ma comunque abbastanza chiari della tornata elettorale in Turingia e Sassonia, che hanno visto insomma come era nelle previsioni possiamo dire un risultato molto molto positivo per Alternative für Deutschland e soprattutto un crollo dei grandi partiti della maggioranza semaforo, quindi sostanzialmente la CDU, il Partito Socialista e i Verdi, e infine la morte di sei ostaggi a Gaza, e poi diciamo qualche altra notiziola sempre di politica interna sul campo largo nelle prossime elezioni regionali. Ma prima di tutto questo, insomma, vi ricordo che il numero per chiamare in diretta è lo 06 491 7750. Vi ricordo anche che, nonostante si sia chiusa la campagna di radio abbonamento di Giror 2024, potete comunque sottoscrivere a Radio Onda Rossa, sostenere le libere frequenze dell'87.9 e anche diciamo gli sforzi della radio per continuare a ampliare il DAB, permettere alla radio di andare anche in digitale. Detto questo, prima di cominciare con la lettura delle prime pagine, vi lascio alla sigla della rassegna.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
Sanno che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che pallela di Goss un'altra volta. Antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisita niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Poi c'è chi lavora e poi rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario. Si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato. Puoi spicciarmi camera?
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna. Sono questurino a baia, di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non gli va a far. Non ha questa bellezza, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce state e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure il pc e l'hard disk. Mi scortano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla
sulla volante, vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo, inizia a bestemmiare. Quando s'apre la porta in bocca pure nada l'estrigo.
Bella me, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, su questurino abbaia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa bellezza, infamità.
Allora, quando sono le 8:08 torniamo in voce e iniziamo effettivamente la lettura delle prime pagine. Iniziamo dalla Stampa, che riporta appunto una grande foto, una foto notizia in taglio alto, strage di famiglia, il titolo di apertura: orrore a Paderno Dugnano, la confessione del figlio di 17 anni. Ho ucciso papà, mamma e il mio fratellino, mi opprimevano. È da ieri che la notizia su questa, che diciamo che le informazioni su questo caso di cronaca nera si susseguono in maniera concitata. Il giovane 17enne inizialmente aveva dato un'altra versione, diciamo, al chiamando la polizia, aveva detto di aver ucciso il padre dopo che questi aveva ucciso a sua volta la madre e il fratello minore. Poi, dopo un lungo interrogatorio di fronte agli inquirenti, ha invece confessato la dinamica della vicenda. E a questo tema la Stampa dedica le prime pagine interne, le prime quattro pagine interne, due di cronaca. Famiglicidio è il titolo scelto dalla per l'articolo di cronaca di Monica Serra, che trovate a pagina 2. C'è anche tutta una linea del tempo della strage, in cui insomma si ripercorrono le ultime ore. E poi c'è, come sempre, un approfondimento sul personaggio. In questo caso il personaggio è appunto l'assassino, a firma di Andrea Gioli. E Riccardo, assassino insospettabile, li ho uccisi perché mi opprimevano, con un'altra foto. Diciamo, i giornali sono costellati di queste foto di famiglia che ritraggono appunto la famiglia perfetta che vive nella villetta Schiera nell'Interland milanese. Questa è un po' la narrazione che i giornali ne stanno dando, appunto per veicolare l'idea, insomma, dell'assassino insospettabile. E poi diciamo alle pagine 4 e 5, sempre dedicata a questo tema, c'è un'altra striscia, questa volta sempre un'altra striscia del tempo a modo suo, in cui vengono riportati i precedenti, quindi altri casi di cronaca nera più o meno recente, ma anche no, addirittura tornando al 48, di stragi in famiglia. C'è poi un'intervista a Matteo Lancini, psicologo: può capitare anche a noi? Anche qui altre foto di famiglia. E poi Gianluca Nuzzi propone un articolo di commento a pagina 5, quelle vite imperfette, quindi decostruendo un po' l'immagine della famiglia del Mulino Bianco. Infine, per chiudere su questa vicenda, non leggerò nessuno di questi articoli, c'è un articolo di Vito Mancuso, un'analisi alle pagine 4 e 5, se il demonio è nelle mura di casa. Insomma, giusto per farvi capire qual è il tenore della narrazione su questa vicenda. E il taglio medio basso della Stampa è invece dedicato all'altro grande tema che interessa i giornali di oggi, ovvero le elezioni nei due Länder di Turingia e Sassonia. La Germania nella foresta nera, il titolo trova nello stesso titolo si introduce anche l'altro tema, ovvero: trovati a Gaza 6 giovani ostaggi morti, la rivolta delle famiglie contro Netanyahu, sciopero generale. Insomma, la Stampa sceglie di tenere insieme in una maniera discutibile questi due temi, In ogni caso, il partito xenofobo dell'AfD vince in Turingia, testa a testa in Sassonia, la coalizione di Scholz sempre più debole. Questa la cronaca, a cui si aggiungono una serie di articoli di commento, uno di Francesca Sforza, perché è una deriva che conviene a Putin. In questo caso si parla appunto dei risultati delle elezioni in Germania. Quasi tutti i quotidiani di oggi, diciamo, riportano, comunque considerano il risultato estremamente positivo di Alternative für Deutschland come un assist a Putin, o comunque come l'espressione di una forte corrente pro Mosca in Europa, che trova la sua espressione nei partiti di estrema destra. C'è poi un articolo di commento di Stefano Stefanini invece Gaza, il disastro dei rapiti e quelle colpe di Bibi. Diciamo già dal titolo, insomma, si evince il contenuto dell'articolo di fondo, che comunque continua a pagina 21, in cui appunto Stefano Stefanini diciamo critica la scelta di Netanyahu di aver tentato in questi lunghi mesi di tenere insieme diciamo la liberazione degli ostaggi e la guerra ad Hamas, e dà un po' conto, diciamo, della mobilitazione che già dalla giornata di ieri interessa tutto lo Stato ebraico, spinta dall'associazione dei familiari degli ostaggi, ma appoggiata anche dai principali sindacati israeliani, in particolare il sindacato del pubblico impiego, che ha convocato una giornata di sciopero generale. E poi c'è un altro articolo di Francesca Mannocchi, sempre in prima pagina, il Pulitzer, Tan Nguyen: io fuggito negli Stati Uniti resterò un rifugiato. Vediamo un attimo però nelle pagine interne come questi tre temi vengono in realtà trattati. Sulla questione delle elezioni nei land tedeschi, alle pagine 6 e 7 troviamo diciamo vari articoli. Il primo di commento è di Uschi Audino, corrispondente della Stampa da Berlino. Svolta radicale in Germania, AfD fa il pieno in due regioni, volano i rossobruni filorussi. L'estrema destra di Höcke, primo partito in Turingia, secondo per un soffio in Sassonia dietro la CDU, risultato storico, pronti a governare ma sono isolati. Soffrono l'SPD e i Verdi, i guai per l'esecutivo, con appunto uno schemino con i risultati delle urne, dove in Turingia AfD vola a quota 33,2%, lasciando la CDU al 23,6%. C'è poi appunto il tracollo sia dell'SPD, che si ferma al 6%, e i Verdi che non superano la soglia di sbarramento del 5%, fermandosi al 3,4%. E in Sassonia invece la CDU rimane primo partito col 31,5%, ma AfD raggiunge invece il 30,4%. L'altro tema in realtà di queste elezioni è il partito di Sara Wagenknecht, fuoriuscita dalla Linke, che diciamo, secondo appunto questo articolo di Uschi Audino, diventa determinante perché riesce a raggiungere in Turingia il 15,6% e in Sassonia l'11,5% con il suo partito Bündnis. Se sommiamo i dati, quindi se sommiamo i dati dell'AfD e del partito Bündnis, dice appunto l'articolo a pagina 6 della Stampa, otteniamo un risultato che non si è mai verificato prima nella Germania del dopoguerra, e cioè che due forze al di fuori dello spettro dei partiti tradizionali raggiungono insieme intorno al 40-45% dei consensi e possono influenzare come mai prima la direzione politica di due regioni. Senza AfD o senza Bündnis, nessun governo in Turingia e Sassonia. fin prima delle elezioni, Björn Höcke, che è il capolista di Alternative für Deutschland in Turingia, si è fatta avanti per reclamare per sé e per il suo partito responsabilità di governo. I partiti devono prendere atto di questo risultato storico, ha dichiarato alla TV pubblica il capo dell'ala estremista di AfD, commentando il risultato delle elezioni. Per questa ragione il muro di protezione deve cadere. Höcke allude a quell'accordo implicito tra tutti i partiti dell'arco costituzionale che evita accordi di coalizioni con AfD, una sorta di maledizione che accompagna l'ultradestra fin dalla nascita e che le ha impedito finora di governare, anche raggiungendo risultati elettorali di tutto rispetto. Le persone vogliono il cambiamento e questo può esserci solo con l'AfD, ha concluso. Dal canto suo, Sarah Wagenknecht, forte di un risultato a due cifre in entrambi i Länder, ha chiarito di non essere una versione light di AfD, ma rivendica di aver intercettato un voto di rappresentanza riguardo alla guerra in Ucraina e alla presenza dei missili americani in Germania. Guardando i risultati di Sassonia e Turingia, gli analisti vedono come unici governi possibili un'alleanza CDU e AfD, che i cristiani democratici hanno già detto di escludere, e in Turingia una coalizione CDU, Bündnis e Linke. Insomma, i margini sono scarsi e la governabilità è a rischio. Il terzo elemento di queste elezioni è che i partiti della coalizione di governo hanno ricevuto una sonora lezione. Per la miseria dei risultati, i liberali spariscono dalla lista dei partiti in Turingia e in Sassonia, raggiungendo appena l'1%, mentre il partito del cancelliere, la SPD, scende in Turingia di 2 punti, arrivando al 6,6, mantenendo in Sassonia il suo risultato di 5 anni fa, intorno al 7,7. I verdi perdono 1,5 punti sia in Sassonia che in Turingia, rischiando in quest'ultimo land di uscire dal Parlamento. 2 su 3 partiti di governo con grande probabilità non vedranno i loro rappresentanti entrare nei parlamenti regionali, un messaggio molto chiaro. Del resto, solo il 17% degli abitanti dei 2 Länder considera Scholz un buon cancelliere, secondo un sondaggio di qualche giorno fa, mentre per l'82% degli intervistati il governo litiga troppo spesso e per il 70% fa troppo poco per la sicurezza. Gli stessi temi mobilitano l'elettorato AfD, migrazione e criminalità. Sul tema dei migranti, gli elettori AfD vorrebbero un netto cambio di passo, con politiche più restrittive su accoglienza e diritto d'asilo, mentre sono allarmati sui dati relativi alla criminalità. Che impatto avrà ora questo voto sul resto della Germania? Ne avrà uno, o si tratta di elezioni in 2 Länder con poco più di 5 milioni di aventi diritto al voto? L'esito di ieri non è isolato, riflette un trend già emerso alle elezioni europee che potrebbe replicarsi il 22 settembre alle regionali in Brandeburgo e a cascata nelle successive regionali all'est. Cosa succederebbe se i 5 nuovi Länder, come a tutt'oggi, a 34 anni dalla riunificazione, vengono chiamate le regioni orientali della DDR, vedessero tutte un'affermazione simile di AfD? E poi c'è il tema, conclude appunto l'articolo, del futuro cancelliere. Al momento la CDU, attualmente all'opposizione, è il partito più forte a livello federale nei sondaggi, ha quindi molte chance di esprimere il prossimo cancelliere alle elezioni del 27 settembre del 2025. Dall'esito di queste elezioni dipenderà se il futuro candidato sarà l'attuale leader debole Friedrich Merz o il padre padrone della CSU, il populista bavarese Markus Söder. Intanto dalla cancelleria tutto tace. Questo, diciamo, era un'analisi un po' spicciola del voto e le prospettive che si aprono ora. E invece Francesca Sforza, a pagina 7, appunto, riporta la soddisfazione di Putin per questo risultato elettorale. Il ghigno di Putin è il titolo dell'articolo. Il risultato delle urne mette in chiaro la leadership debole di Scholz, dalla politica estera a quella fiscale. Ora l'Europa intravede un futuro in cui amici e servitori dello zar fioriscono tra troll e disinformazione. Però, dalla Germania ci spostiamo brevemente in Francia, dove continuano le estenuanti consultazioni di Macron, che insomma prova a fare di tutto per formare un governo che escluda il nuovo Front Populaire o perlomeno la sua componente della France Insoumise, cercando invece di digerire la presenza socialista. Danilo Ceccarelli, scusate, a pagina 7, Francia, Macron pensa a Cazeneuve premier, l'ex ministro di Hollande convocato all'Eliseo, la sinistra in rivolta. A circa due mesi dalle legislative, Macron sembra vicino alla scelta del premier. Il presidente riceverà questa mattina Bernard Cazeneuve, 61 anni, per parlare di una sua possibile nomina. Un nome che circola ormai da una settimana, quello dell'ultimo premier di François Hollande, sotto il quale è stato anche ministro dell'interno. Il profilo però non riscuote l'unanimità della classe politica. La sinistra del nuovo Front Populaire, arrivata in testa alle elezioni senza la maggioranza assoluta, si mostra contraria. La France Insoumise, tra i partiti più radicali dell'alleanza, ha fatto sapere che presenterà una mozione di censura. Del resto, Cazeneuve si è sempre mostrato contrario alla formazione di estrema sinistra, tanto da lasciare nel 2022 il Partito Socialista per l'accordo parlamentare stretto con gli Insoumise. Il segretario Olivier Faure si è detto contrario, sebbene la sindaca di Parigi, Hidalgo, anche lei socialista, abbia accolto positivamente la notizia. Ha un pensiero rigido, ha invece commentato Ségolène Royal, candidata nel 2007 all'Eliseo per il centrosinistra, mentre il Rassemblement National si è mostrato meno tranchant. Cazeneuve non è candidato a nulla, ma se risponde alla chiamata è per senso del dovere e per evitare ulteriori difficoltà al paese, ha fatto sapere l'entourage dell'ex socialista. Sempre in mattinata Macron riceverà anche i suoi predecessori, ormai sta ricevendo praticamente chiunque, Hollande e Sarkozy. Quest'ultimo nei giorni scorsi aveva chiesto un primo ministro di destra. E questa, diciamo, era un po' l'analisi sul voto in Germania. C'è poi una doppia pagina sulla invece vicenda degli ostaggi, la guerra in Palestina, giustiziati sei ostaggi a Gaza, in Israele sciopero generale, Netanyahu li ha sacrificati. Questo il titolo del racconto di Nello Del Gatto, corrispondente della Stampa da Gerusalemme, che trovate a pagina 8 della Stampa. Le proteste contro la politica del governo sulla guerra bloccano il paese, si ferma l'aeroporto di Tel Aviv, Bibi chiama i parenti ma annuncia niente compromessi per la tregua, Kamala Harris, Hamas va eliminata. E quindi ecco, e tra l'altro a pagina 8 c'è anche, diciamo, una box con la storia dei sei ostaggi e relative foto. Invece a pagina 9 c'è un'intervista a Sharon Lifshitz, che è figlia di uno degli ostaggi, un 83enne rapito appunto il 7 ottobre. Non dormo pensando a mio padre, il premier è colpevole della guerra. La figlia di Oded, ancora prigioniero dei miliziani, alla guida del paese ci sono fanatici, il primo ministro avrebbe potuto eliminare Sinwar, l'avevano avvisato del pericolo. Questo lo trovate a pagina 9 della Stampa di oggi. Tornerei sulla prima pagina perché le notizie appunto sono anche altre, come anticipato prima all'inizio appunto della rassegna, c'è il tema delle regionali. Dopo appunto le dimissioni di Toti si è aperta ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni in Liguria. Il tema appunto nel centro-sinistra è quello del campo largo, quindi, e soprattutto della possibilità di inserire o meno Italia Viva all'interno appunto della coalizione, che a questo punto ufficialmente sosterrà la candidatura di Orlando alla presidenza della regione Liguria. Orlando corre in Liguria, Renzi lascio Bucci. Il tema è quello appunto di Italia Viva e soprattutto del fatto che Italia Viva nella giunta genovese invece si trova a governare insieme al centrodestra. La notizia che riportano i giornali è che ieri Conte ha dichiarato la disponibilità del Movimento 5 Stelle a sostenere la candidatura di Orlando e quindi c'è stata la conseguente il conseguente ritiro di Luca Pirondini del Movimento dalla rosa dei candidati. E questo, diciamo, di questo si parla alle pagine 10 e 11 della Stampa di oggi. Ci sono poi altri articoli, c'è un articolo di Grazia Longo a pagina 15 della Stampa, il PD G7 San Giuliano ha violato i segreti. C'è in realtà alle pagine 15 e 16 una doppia pagina diciamo sul tema istruzione in qualche modo, con una lettera a pagina 14 dello stesso ministro Valditara, che poi andremo magari a vedere nella lettura delle pagine interne, e un articolo alla pagina 15. Ecco la mail che inchioda San Giuliano: l'opposizione ora chiarisca o si dimetta. Questo il l'articolo di Grazia Longo. Diventa pubblica la comunicazione che prova il coinvolgimento di Maria Rosaria Boccia nei sopralluoghi preparatori del G7 di Pompei. Di che cosa stiamo parlando? Io sinceramente non l'ho capito. A quanto pare il caso esplode una settimana fa, quando Boccia su Instagram ringrazia il ministro per averla nominata consigliere per i grandi eventi. Il ministro smentisce ufficialmente la notizia, nessuna nomina, ma le foto che Boccia pubblica testimoniano consuetudine col ministro. Ad alimentare il giallo, tra l'altro, lo spostamento del G7 della cultura da Positano a Napoli e Pompei, quest'ultima città natale di Boccia. A quanto pare la stampa aveva anticipato la notizia ieri mattina in serata. Da Gospia ha trovato la pistola fumante, ha divulgato cioè in esclusiva l'email del 5 giugno con cui il sovrintendente del parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ha inviato anche alla fantomatica collaboratrice, non si comprende a che titolo, del ministro Gennaro San Giuliano, Maria Rosaria Boccia, informazioni sul G7 della cultura. Nella lettera vengono trattati temi delicati come l'organizzazione dell'importante appuntamento che si terrà a Pompei il 20 settembre, temi sensibili che hanno a che fare anche con la sicurezza nazionale e con quella degli altri stati. L'email è infatti destinata al consigliere diplomatico Clemente Contestabile e al capo della segreteria del ministro San Giuliano, Narda Frisoni. Ma alla fine è a apparire anche l'indirizzo mail della consigliera fantasma Maria Rosaria Boccia. Si fa inoltre cenno ai sopralluoghi, al sito archeologico, eccetera. Nella comunicazione si legge addirittura la pianta dei possibili percorsi, indicazioni sulla cena, eccetera eccetera. Eppure la conferma del coinvolgimento dell'influencer imprenditrice nella moda Maria Rosaria Boccia nella condivisione di notizie sensibili che mai dovrebbero uscire dal perimetro degli addetti ai lavori. Anzi, in contemporanea con Dagospia, Boccia pubblica su Instagram una storia che smentisce il Ministero della Cultura, che aveva negato la sua partecipazione al sopralluogo a Pompei. Non solo, con altre due storie ironizza sullo scoop di Dagospia sull'email del 5 giugno e scrive: il documento super riservato di cui Dagospia è venuto in possesso impone di accertare i fatti per verificare la talpa. Vabbè, il punto è che io non sapevo chi fosse questa Maria Rosaria Boccia, tant'è che insomma non si capisce bene la sua collaborazione col Ministero dell'Istruzione e del Merito a che titolo avvenga. C'è poi sempre in prima pagina della stampa un articolo di Tommaso Nannicini a pagina, che continua poi a pagina 21, in realtà un articolo di fondo, come spendere i soldi per pensioni e sanità, perché comunque al di là della cronaca è sempre settembre, quindi è mese di manovra di bilancio. Sulla colonna di destra c'è poi la Formula 1, capolavoro Ferrari, Leclerc di Monza, all'ultimo respiro ho fatto una magia, e poi il campionato di Serie A. Infine, in taglio altissimo sopra la testata, c'è un articolo di Nicoletta Verna, in realtà vedremo sia sulla stampa che sul Corriere continuano a susseguirsi questi articoli di commento che puntano un po' il riflettore sulla libertà di informazione. Sono tutti articoli di commento che nascono dalla vicenda di Durov, quindi il patron di Telegram arrestato e poi rilasciato con una cauzione di 5 milioni di euro a Parigi, diciamo di persone che a vario titolo riflettono sui limiti eventuali alla libertà di espressione, bla bla bla. Quindi qui questo articolo di Nicoletta Verna, chi ci deve proteggere dallo strapotere social, lo trovate poi a pagina 21, e invece a pagine 24 e 25 la stampa lascia spazio al Festival di Venezia, Clooney Pitt, la coppia che fa scoppiare il Lido. Con questo diciamo io chiuderei la lettura della prima pagina della stampa, una piccolissima pausa e poi torniamo in voce per la lettura delle altre prime pagine di oggi.
My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind, my body is a cage that keeps me from dancing with the one I
E allora, quando sono le 8:36, torniamo in voce, continuiamo con la lettura delle prime pagine di oggi e passiamo al Corriere della Sera, che apre appunto con la vicenda dei sei ostaggi, riportando le sei foto in taglio alto. Israele, rivolta anti Netanyahu per i sei ostaggi uccisi da Hamas vicini al rilascio mentre si trattava. Questo è l'articolo di Davide Frattini, che poi continua nelle pagine interne, alle pagine 2 e 3, accompagnati a pagina 5 da un ritratto di Viviana Mazza, quei ragazzi del Rave, che sarebbe il festival al confine di Gaza a cui partecipavano alcuni degli ostaggi. Nelle pagine interne, appunto, su questo tema c'è l'articolo di cronaca: in Israele dolore e ira per la strage degli ostaggi, fermiamo il paese, i parenti vivi durante la trattativa poi sospesa, oggi sciopero generale, Gantz salvare chi resta. E poi c'è un'intervista di Greta Privitera: siamo al punto di non ritorno, Netanyahu sarà ricordato per il male che ha fatto al popolo. Anche qui c'è un'intervista, come era sulla stampa, a Sharon Lifkitz, figlia di due degli ostaggi, provo una rabbia che non conoscevo. E poi c'è un altro articolo dall'inviato del Corriere a Tel Aviv, Davide Frattini: Bibi sotto accusa e spuntano gli audio con le frasi gelide rivolte ai liberati. Il premier avrebbe detto: anch'io torturato, ma ne sono uscito. Quindi, diciamo, qui si prova a fare un ritratto spietato, diciamo, in qualche modo, di Netanyahu rispetto alla gestione, appunto, degli ostaggi. L'altro tema sulla prima pagina del Corriere è quello delle elezioni in Germania: l'ultradestra vola alle regionali, shock in Germania, shock non si capisce bene di che, visto che questi risultati erano stati più che preannunciati. Trionfo AfD, schiaffo a Scholz. Di questo il Corriere parla alle pagine 6 e 7: l'ultradestra trionfa est, segnale a Berlino, Scholz trema in Turingia, prima vittoria AfD, la CDU tiene la Sassonia, balzo anche della sinistra sovranista, così viene definito il partito di Sarah Wagenknecht, Bündnis. C'è appunto un ritratto del protagonista, diciamo, di questa campagna elettorale, che sarebbe appunto Björn Höcke, l'estremista che usa parole naziste, pronti a governare. Il piano: spezzare il cordone sanitario e contagiare l'Ovest. Questo è l'articolo che trovate a pagina 7 dall'inviata del Corriere, Mara Gergolet, che fa un ritratto, appunto, non solo di Höcke ma anche di Alice Elisabeth Weidel, co-presidente di Alternative für Deutschland. C'è poi appunto una piccola intervista alle pagine 6 e 7 a Ilko Sascha Kovalczuk, scrittore: qui tradizioni autoritarie e niente società civile, ideale per le bugie dei demagoghi, lo storico, l'impero, il Reich, la DDR, la libertà in quest'area è uno shock. E sul tema delle elezioni in Germania c'è in prima pagina anche un articolo di commento di Paolo Valentino. Crisi nazionale, non solo a est, dice Paolo Valentino, un altro paese, un'altra Germania, emergono dall'uragano delle elezioni regionali in due Länder dell'est, Turingia e Sassonia, a Erfurt e Dresda, le capitali dei due Länder. Una maggioranza della popolazione affida le sue delusioni e frustrazioni a due partiti populisti, l'ultradestra nazionalista e xenofoba di Alternative für Deutschland e l'ibrido neoperonista di Bündnis, la creatura politica di Sarah Wagenknecht, che combina pacifismo filorusso, statalismo economico e dure politiche anti-migrazione. A destare maggiori preoccupazioni naturalmente il trionfo di Erfurt, dove Björn Höcke, il biondo tribuno che indulge volentieri in parole d'ordine naziste, ha portato Alternative für Deutschland a uno storico primo posto con oltre un terzo dei voti. Non riuscirà a formare alcun governo, visto il rifiuto, la cosiddetta barriera tagliafuoco opposto da tutti gli altri partiti, ma la portata politica della vittoria è devastante. Per la prima volta nella storia della Repubblica Federale, un partito di destra estrema, considerato una potenziale minaccia costituzionale dall'intelligence civile, finisce in testa in un voto regionale. Ma Alternative für Deutschland vola anche in Sassonia, dove è comunque sopra il 30, e tallona da vicino la CDU, che pure il premier uscente Michael Kretschmer è riuscito a mantenere in testa. Sono stati i temi nazionali a incendiare la campagna elettorale: l'immigrazione incontrollata, la sicurezza interna, l'inflazione, la transizione energetica, i rapporti con la Russia. L'articolo poi continua a pagina 26. Da ultimo, un forte propellente ha fornito l'attentato di Solingen, dimostrazione plastica del fallimento del modello di integrazione alla tedesca. E per questi grandi perdenti sono i partiti delle coalizioni del semaforo, SPD, Verdi e Liberali, che governa a Berlino, dove Olaf Scholz, un cancelliere senza qualità, appare sempre più debole e inadeguato, confuso. Dopo le europee, il doppio smacco di ieri, un'altra sconfitta della sua SPD nelle prossime elezioni del 22 settembre in Brandeburgo, un land che socialdemocratici guidano dal 90, potrebbe rivelarsi fatale, non tanto per l'alleanza, dove nessuna delle forze che la compongono può oggi permettersi un voto anticipato, quanto per lui personalmente. La SPD, che non l'ha mai veramente amato, potrebbe infatti decidere di cambiarlo in corsa in vista delle elezioni federali del 2025. In una giornata drammatica per la democrazia tedesca, la buona notizia è la tenuta dei cristiano-democratici, che si confermano primi in Sassonia e strappano il secondo posto in Turingia. Toccherà sicuramente alla CDU guidare i due governi regionali, anche se a Erfurt dovranno probabilmente negoziare una difficile alleanza con Bündnis, il partito della Wagenknecht, che ha già posto condizioni inaccettabili, che non ci dice quali sono, ma è una magra consolazione. Il risultato di ieri conferma che 34 anni dopo la riunificazione e migliaia di miliardi di euro investiti nella ex DDR, una maggioranza della popolazione nei due Länder non ha alcun vincolo di fedeltà con i partiti tradizionali, dei quali non accetta le scelte, non capisce i codici, forse non condivide neppure il concetto di democrazia. Si sentono tedeschi di seconda classe, o peggio stranieri in patria, guardano con simpatia la Russia di Putin, in cuor loro rimpiangono le misere certezze del socialismo reale, sono disillusi. Questo è il livello dell'analisi profonda del voto in Germania di Paolo Valentino sul Corriere, quindi l'editorialista di punta. E comunque è un fatto che, a parità di lavoro, continuano a guadagnare meno dei loro connazionali dell'Ovest e dispongono di patrimoni infinitamente più piccoli. L'errore più grave sarebbe tuttavia considerare il successo di AfD e Bündnis, un partito nato appena 6 mesi fa, un fenomeno, un problema dell'Est. Non solo perché Alternative für Deutschland è al secondo posto anche nei sondaggi nazionali, mentre pure Bündnis avanza rapidamente, ma soprattutto perché dalle urne di Dresda e Erfurt, e forse anche da quelle di Potsdam fra 3 settimane, viene il segnale generale di progressivo crollo della fiducia di una massa crescente di tedeschi verso la politica, in particolare i partiti di governo. In questo senso anche la Germania, che fin qui era stata il paese più impermeabile al populismo in Europa, appare un'isola nella corrente, e non è detto che basterà la CDU di Friedrich Merz, probabile futuro cancelliere, a farle ritrovare un ancoraggio, anche perché avrà bisogno di alleati i quali al momento lottano per non affogare. Insomma, mi sembra che praticamente questi siano degli articoli fotocopia ogni volta che la destra vince in qualche paese europeo, più o meno dopo la vittoria del Rassemblement National in Francia, più o meno furono scritte le stesse cose. Torniamo sul la prima pagina del Corriere, quindi a parte le elezioni in Germania e la questione degli ostaggi, ovviamente l'altro tema, come anticipavamo, è strage nel familiare nel milanese. Stermina la famiglia a 17 anni, il primo a morire è stato il fratellino 12enne, poi le coltellate ai genitori e la telefonata ai carabinieri, la confessione: mi sentivo un corpo estraneo, era un po' di tempo che ci pensavo. E a questo tema il Corriere dedica le pagine 8 e 9, giusto per curiosità, vediamo se anche qui c'è un ritratto esatto, un ritratto serio, studioso, tranquillo, lo sconcerto dei compagni, la preside era fidanzato. L'amico che ha trovato il coltello non riusciva a capire. Questo il ritratto a firma di Matteo Castagnoli e Pierpaolo Lio. Poi, altre, sempre sulle stesse due pagine, la cronaca della vicenda, qui invece della linea del tempo vengono proposte delle vignette, delle illustrazioni che praticamente ripercorrono la vicenda. Non c'è limite veramente al trash. A pagina 9 Cesare Guzzi firma un altro ritratto dell'assassino. In casa mi sentivo un corpo estraneo, ci stavo pensando da un po' di tempo. E poi però, in realtà, a pagina 9, in maniera totalmente incomprensibile, senza un filo logico tematico, viene riportata la notizia della rivolta nel carcere minorile di Milano, il Beccaria. Cioè, non capisco se il collegamento è la geografia o il fatto che l'assassino sia minorenne. In ogni caso, trasferito a Beccaria, il carcere della rivolta, i sindacati, va chiuso, Fratelli d'Italia, nessun passo indietro. No, ecco il collegamento. Il collegamento è che l'assassino è stato trasferito al Beccaria, non c'entra niente del... E nello stesso articolo si mette la notizia della rivolta che c'è stata appunto nella giornata di ieri. L'allarme è scattato poco prima delle 22 per un principio di incendio partito da dei materassi. Quattro detenuti hanno provato a scavalcare il muro senza riuscire a fuggire. Alla fine in 8 tutti i detenuti sono rimasti feriti. Un ragazzo è stato portato in ospedale e sul caso ovviamente vengono riportate le esternazioni della penitenziaria, che chiede interventi urgenti, parlando di una situazione sconcertante, denunciando notevoli lacune che gravano sul personale, e anche i radicali che parlano di un fallimento dello Stato, annunciando che chiederanno la chiusura degli istituti penali minorili in generale. Torniamo appunto sulla prima pagina del Corriere. C'è la notizia anche qui delle regionali in Liguria, il Movimento 5 Stelle, noi con Orlando, per Schlein si tratta di passi avanti. C'è poi un'intervista, penso, a Fontana, presidente della Camera dei Deputati, sì, esatto, pagina 11, la firma Marco Cremonesi. Servono passi verso la pace, dice Lorenzo Fontana, ai parlamenti un ruolo chiave. Il presidente della Camera, diplomazia cruciale, al G7 di Verona, anche il mio collega di Kiev. Quindi Fontana si lancia sul tema politica estera, perché presiederà a Verona dal 5 al 6 settembre il G7 dei presidenti delle Camere, a cui parteciperanno anche Mattarella e Giorgia Meloni. I temi sul tavolo, si parlerà, dice Fontana, dei nuovi equilibri geopolitici, dell'accesso alle risorse strategiche, della crisi in Medio Oriente, di Africa e Mediterraneo, di intelligenza artificiale e cybersicurezza, di tutto. Praticamente al G7 di Verona accoglieremo anche l'intervento del presidente del Parlamento ucraino, Ruslan Stefanchuk. Al centro ci sarà la questione fondamentale, la pace in un mondo che è infiammato dalle guerre e dove si rischia una pericolosa escalation. La diplomazia parlamentare può avere un ruolo chiave per dire basta ai conflitti armati, aiutando a trovare soluzioni politiche. Gli chiede il giornalista, tra gli speaker presenti a Verona ci sarà anche il trampiano Mike Johnson. Le elezioni statunitensi segneranno uno spartiacque nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Ho avuto il piacere di incontrare il presidente Johnson anche a luglio, al vertice parlamentare della NATO a Washington. Per il nostro paese ha avuto parole di assoluto apprezzamento e mi ha anche rivelato le sue lontane origini italiane. Guardiamo agli Stati Uniti come un alleato e questo rapporto prescinde ovviamente dai colori delle amministrazioni. Detto questo, non nego di assistere con grande interesse alla campagna negli Stati Uniti, che si sta ponendo come un test a test interessantissimo anche sotto il profilo storico. L'intervista prosegue un po' così, e direi con scarso rilievo, diciamo. Fontana non ci rivela niente di particolarmente rilevante. C'è poi infine un'ultima notizia, a parte appunto la Formula 1 e un articolo di Walter Veltroni sui social che rovinano gli adolescenti. C'è un altro articolo che inizia dalla prima pagina e poi prosegue a pagina 17, e si parla dell'inchiesta di Perugia, in cui l'ex procuratore Il caso dossier no all'arresto. Quello che è successo è che la procura di Perugia ha chiesto l'arresto dell'ex PM Antonio Laudati e del tenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano nell'inchiesta, non so se ricordate, sui dossieraggi confezionati grazie ad accessi non autorizzati alla banca dati della DIA. Ma il GIP, pur confermando i gravi indizi, ha rigettato l'istanza. I due, insiste la procura diretta da Raffaele Cantone, ostacolano le indagini. Da qui il ricorso dei PM a riesame e l'udienza si terrà il 23 settembre. Di questo si parla a pagina 17, appunto, inchiesta dossier scontro tra toghe, il GIP, ci sono prove ma niente arresti, la procura fa ricorso. Le accuse, insomma, relative a questa ipotesi di dossieraggio sono falso e abuso d'ufficio, ovvero accesso abusivo a sistemi informatici, falso e abuso d'ufficio. L'indagine risale alla scorsa estate e nasce da una segnalazione del ministro della difesa Crosetto in quanto una delle presunte vittime del dossieraggio, e quindi siamo arrivati appunto al capitolo relativo alla custodia cautelare. Questa, diciamo, era la prima pagina del Corriere, e poi andremo a vedere magari qualcosa dalle pagine interne su altri temi che non siano diciamo questi tre di cui abbiamo parlato finora. Io adesso mi prendo un'altra piccola pausa poi continuiamo con le altre prime pagine di oggi. Allora, quando sono le 8:56 torniamo in voce, proseguiamo con la lettura delle prime pagine di oggi e passiamo al Fatto Quotidiano, che apre con la questione delle regionali. In realtà in Liguria i 5 Stelle appoggiano Orlando, in Liguria Italia Viva fuori dall'alleanza, il 5 Stelle Pirondini si ritira, Fischi contro Renzi alla festa dell'unità, con una foto che ritrae Orlando, Andrea Orlando, appunto PD, e sullo sfondo l'immagine di Conte. Quindi questa è la notizia a cui il Fatto Quotidiano decide di dedicare l'apertura della prima pagina di oggi. In taglio altissimo sopra la testata c'è invece la questione del voto in Germania, i neofascisti dell'AfD primi in Turingia e subito dietro la CDU in Sassonia, tutti additano la mano di Putin, ma è un altro frutto avvelenato del bellicismo europeo. Qui si propone una lettura lievemente alternativa del risultato elettorale, e di questo si parla, vediamo in che pagina interna, a pagina 5 del quotidiano di oggi. Est Germania, AfD sfonda e i rossobruni sono al 14%, i rossobruni in questo caso sono appunto il partito Bündnis, l'estrema destra vola sopra il 30% ma non governerà, l'ex Linke Wagenknecht batte la SPD, Scholz regge solo un anno. La sconfitta è pesante e pesantissima, dice Cosimo Caridi, corrispondente da Berlino. La AfD, da partito populista ed euroscettico gestito da un gruppo di professori universitari, è passato su posizioni estreme che hanno spinto i servizi segreti tedeschi a definirlo come un pericolo della democrazia, per la democrazia. Poi sempre su questo tema probabilmente ci sarà anche un articolo di commento, ma casomai ce lo vediamo poi nella lettura delle prime pagine interne. Ritorniamo sulla prima pagina del Fatto, c'è un'intervista a Massimo D'Alema, così regalata a pagina 3, D'Alema, Occidente a doppio standard, da mano libera a Israele, l'ex premier al Fatto sulle alleanze e la guerra, e questa la trovate a pagina 3, un'intervista firmata da Antonello Caporale, il gioco della torre, no, ognuno peserà per i voti che porta, in questo caso invece si parla del PD e dell'ipotesi campo largo, sulla guerra in Ucraina. D'Alema dice: non ha senso questa guerra in Ucraina innescata, bisogna sempre ricordarlo, dalla Russia, che è destinata a non avere fine. È necessario che l'Europa riconosca che i grandi della terra non sono al di qua degli Urali ma al di là, e che la Cina si interroga su come risolvere il conflitto. Poi si parla di Berlinguer, si parla del campo largo e dice che non intende rientrare in politica. Bene, almeno questo ce lo risparmiamo. C'è poi la questione appunto degli ostaggi, Tel Aviv folla contro Bibi Netanyahu, blitz dell'IDF, Hamas uccide altri 6 ostaggi, oggi sciopero, 3 uccisi in West Bank, tutto messo insieme in un titolo che poi sviluppa le due pagine 4 e 5, con una foto delle manifestazioni contro il governo Netanyahu nello stato ebraico. C'è poi uno specchietto, l'altra guerra, che riguarda appunto la guerra in Ucraina, droni ucraini all'attacco, colpite 15 regioni russe. Il Fatto Economico, che troviamo sulle pagine del Fatto Quotidiano ogni lunedì, parla di assegno di inclusione, questo poi lo leggeremo a breve, tra poco, nelle pagine interne, perché nessuno chiede l'assegno di inclusione, rifiutato pure da chi ne ha diritto. In realtà il governo fa guerra ai poveri, sistema punitivo, piattaforme rompicapo e il sospetto che i troppi no servano a fare cassa. Le altre notizie sulla prima pagina del Fatto sono poi l'alluvione in Emilia Romagna, ristori, l'agenzia di Lollo smentita dagli agricoltori. Di questo si parla alle pagine 2 e 3, in particolare con un articolo di Natascia Ronchetti, la replica ad Agricat sui fondi negati. Adesso sono gli stessi agricoltori a smentire Agricat sulla vicenda dei ristori beffa o negati per la ricostruzione post alluvioni in Romagna. I risarcimenti che secondo la società sono stati riconosciuti in gennaio alle aziende fanno riferimento invece al fondo straordinario di crisi della PAC, che è la politica agricola comunitaria, dicono i coltivatori, e sono stati pagati da AGEA, l'agenzia governativa per le erogazioni in agricoltura. Si tratta di risorse europee per 60,5 milioni di euro che con un'integrazione del governo italiano sono salite a 100 milioni. Indennizzi per coprire i danni produttivi causati dall'alluvione non solo in Romagna e nelle altre aree della regione colpite, ma anche nelle Marche e in Toscana. È un fatto, dicono, che il comunicato di Agricat uscito dopo che i media hanno dato risalto alla questione è la classifica toppa peggio del buco, dicono i 300 imprenditori dell'Associazione Agricoltori Italiani dell'Emilia Romagna. Voler rimescolare i contributi che gli alluvionati hanno ricevuto dal fondo di crisi della PAC, che nulla ha a che fare con Agricat, la dice lunga sulla volontà di fare chiarezza e sulla trasparenza di chi amministra questi enti che sono a gestione pubblica. Agricat gestisce un fondo mutualistico per integrare le coperture assicurative contro il rischio derivante da eventi catastrofali come gelate e alluvioni e fa capo al Ministero dell'Agricoltura. I ristori erogati da AGEA inoltre sono stati gestiti in completa autonomia dagli enti competenti senza che nessuna azienda ne abbia fatto richiesta, con una semplice comunicazione al centro di assistenza agricola di appartenenza. Tra l'altro queste risorse, elargite tra la fine del 2023 e gennaio 2024, sono state distribuite dopo i rilevamenti effettuati con il sistema satellitare Copernicus, che individua il cambiamento di colore del terreno e i ristagni d'acqua. Metodo che di fatto esclude molte aziende agricole che si trovano in aree collinari e montuose, dove a causa delle pendenze difficilmente possono essere presenti stagnazioni. Un sistema fallimentare secondo gli agricoltori perché non ha assegnato i fondi in modo adeguato alle reali circostanze e ai gravi danni subiti da tante aziende del territorio. Come sono andate invece le cose con Agricat è ormai noto. La società, controllata da Ismea con il 51% delle quote e con una partecipazione di AGEA e SIN, la società che gestisce il sistema informativo agricolo nazionale, ha respinto quasi tutte le richieste di indennizzo, 8 su 10, senza spiegare le motivazioni del rigetto. Lo ha fatto attraverso PEC arrivate a migliaia e in modo sistematico a partire dal 22 di agosto. Negli altri casi ha riconosciuto indennizzi costituiti da pochi spiccioli, come è accaduto a coltivatori che si sono visti riconoscere nemmeno 14 euro a copertura di danni per circa 30.000 euro o 181 a fronte di danneggiamenti per 50.000. Domani il vertice a Roma, convocato da Ismea dopo le proteste, con il coordinamento dei centri agricoli di assistenza. Sempre sulla prima pagina del Fatto, inchiesta Mediapart, bombe su chiese e moschee, così Bibi sfreggia Gaza. Di questo si parla alle pagine 6 e 7 con un reportage a firma di Zeina Kovacs. Colpite chiese e moschee, l'operazione sfreggiare Gaza, così si cancella la memoria palestinese. Da ottobre 40.000 morti, ma l'esercito israeliano ha messo in atto anche un vero e proprio urbicidio, distruggendo 2/3 di edifici e tesori che risalgono sino all'età mesopotamica, bizantina e ottomana. 2/3 degli edifici, inizia appunto questo reportage, sono andati distrutti nella striscia di Gaza dall'inizio della guerra, tra cui una sessantina di siti storici, secondo i dati delle Nazioni Unite. Mentre si consuma una crisi umanitaria senza precedenti, con più di 40.000 morti dal 7 ottobre 2023, secondo il Ministero della Salute di Hamas, molti specialisti ritengono che la distruzione sistematica della memoria storica palestinese rientri nella politica di annientamento dell'enclave. Ad aprile le Nazioni Unite avevano spiegato che le fondamenta stesse della società palestinese sono state ridotte in macerie. Bombardare edifici e quartieri interi di una regione è un crimine che prende il nome di urbicidio ed è quello che l'esercito israeliano sta commettendo a Gaza, secondo diversi intellettuali, tra cui Yusif Al-Dafai, ricercatore in archeologia dell'Università di Nottingham, e Peter Harling, specialista del Medio Oriente. I siti storici della regione hanno attraversato quasi 4.000 anni di storia. Sono stati bombardati anche siti culturali più recenti, dove si concentrava la vita quotidiana degli abitanti di Gaza, come la grande moschea Omari nella vecchia città di Gaza, il cui minareto è stato raso al suolo in un attacco aereo del 16 novembre 2023. Il centro della città, la cui evacuazione era stata ordinata il 13 ottobre, tra i primi obiettivi dell'esercito israeliano, è stato devastato, così come il lungomare, che all'epoca era in ristrutturazione. Il mercato dell'oro, uno dei più antichi monumenti storici della città, recentemente restaurato, è stato danneggiato dai bombardamenti a luglio. Tra i beni distrutti nello stesso rione figurano anche la piazza di Palestina e il palazzo del Pascià, un edificio del XIII secolo che ospitava il Museo di Archeologia. Prima del 7 ottobre il comune di Gaza voleva valorizzare il patrimonio del centro della città, realizzando lavori di restauro dei monumenti e di recupero del lungomare e della spiaggia. Volevano cambiare l'immagine che Gaza ha avuto per troppo tempo. È evidente che da parte dell'esercito israeliano c'è l'intenzione di sfigurare Gaza, di distruggere la sua identità. A parlare così è René Elter, archeologo alla Scuola Biblica e Archeologica Francese di Gaza, fuggito dall'enclave ad un mese dall'inizio dei bombardamenti. Il centro di Gaza conta 146 palazzi antichi, tra questi è andata distrutta la Casa Hussein, costruita alla fine dell'era ottomana e ristrutturata nel 2020 con i fondi tedeschi del Goethe Institute. La stessa sorte è toccata alla cupola Dar Assada, che era a sua volta in fase di ristrutturazione con il sostegno del British Council. Avrebbe dovuto accogliere e mettere al sicuro la collezione di manoscritti antichi della grande moschea Omari. Anche la fontana Ar-Rifaya, costruita dal sultano Abd Alhamid II nel 1570, che era stata restaurata dal governo turco nel 2014, non esiste più. Il museo di Al-Mataf, il solo nel nord della striscia di Gaza, è stato occupato per diversi mesi dall'esercito israeliano. Quando i soldati si sono ritirati, l'hall del museo è stato incendiato e diversi oggetti sarebbero scomparsi, secondo quanto riferito ad aprile dal fondatore del museo, Jadat Kudari, all'agenzia France Press. Per Yusif Al-Dafai, colpire i monumenti storici equivale a colpire il sentimento di appartenenza di un popolo. Prendere di mira i musei significa fondamentalmente prendere di mira l'identità dei palestinesi, la loro memoria e la comprensione della loro terra, spiega il ricercatore. Il 7 ottobre 2023, giorno in cui i combattenti di Hamas hanno attaccato Israele, Fadel Alotol, archeologo palestinese, si trovava sul sito di un cimitero romano nel nord della striscia di Gaza, vicino a Jabalia. Verso le 6:30 del mattino, mentre preparavo il materiale per mettermi al lavoro, ho visto dei missili attraversare il cielo. Ho immediatamente interrotto quello che stavo facendo, ho messo via il materiale e sono andata a rifugiarmi con la mia famiglia in una scuola dell'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi. Nel cimitero romano sono state rinvenute quasi 3.000 tombe risalenti a più di 2.000 anni fa. Era la prima volta che venivano trovati sarcofagi intatti a Gaza, sottolinea l'archeologo, ora rifugiato a Deir al Bala. Da allora l'area intorno agli scavi archeologici è stata bombardata e molto materiale di ricerca è andato distrutto, ma il cimitero, stando agli archeologi che sono tornati sul posto, sarebbe rimasto intatto. Uno dei sarcofagi rinvenuti sul sito era stato inviato al museo del Palazzo del Pascià per essere esposto. Siamo quasi certi che non verrà ritrovato intero, aggiunge. Fadel Alotol lavora nello staff di René Elter a Gaza da 7 anni. Elter stava portando avanti degli scavi anche sul sito del monastero di Sant'Ilarione, uno dei siti monastici più antichi del Medio Oriente, risalente al IV secolo, oggi minacciato dalla guerra. A luglio l'UNESCO lo ha iscritto con la procedura d'emergenza nella lista del patrimonio dell'umanità in pericolo, rafforzandone la protezione. Come nel caso del cimitero romano, anche il monastero di Sant'Ilarione è stato dichiarato distrutto da diverse ONG e dall'UNESCO stesso sulla base di immagini satellitari. Secondo René Elter, i cui collaboratori hanno potuto fare un sopralluogo sul posto, il monumento invece è intatto. Ovviamente, spiega l'archeologo, non mettiamo in pericolo la vita di nessuno per salvare i nostri luoghi storici, ma capita che qualcuno dello staff si ritrovi a passare nelle vicinanze del sito, per esempio per la distribuzione del cibo alla popolazione, e ne approfitta per andare a verificare come stanno le cose. È così che un altro collaboratore di El Terra ha potuto verificare che i mosaici della chiesa bizantina di Jabalia nel nord di Gaza, malgrado i danni, si sono salvati. L'esercito israeliano sapeva con esattezza dove sono collocati gli scavi archeologici, i droni ci sorvolavano regolarmente mentre lavoravamo, spiega ancora René El Terra. Israele tra l'altro ha firmato i testi internazionali che gli impongono di proteggere il patrimonio storico. La cosa più importante, aggiunge, è che tutti i membri del mio staff siano ancora in vita. Secondo i dati delle Nazioni Unite, verificati dal quotidiano Le Monde, ad aprile nella striscia di Gaza era stato distrutto quasi il 60% degli edifici religiosi, soprattutto moschee. Il 19 ottobre 2023 nel centro di Gaza è stata bombardata la chiesa di San Porfirio, risalente al V secolo, dove diverse centinaia di civili avevano trovato rifugio. Almeno 18 persone sono morte quel giorno. Sulla base della lista stilata dall'UNESCO, utilizzando i dati satellitari, Mediapart ha cercato di collocare su una mappa alcuni dei siti storici bombardati che si può consultare online. Di molti non è stato possibile verificare l'entità dei danni. Il patrimonio storico della regione non è solo minacciato dalle bombe, ma anche dall'abbandono. Dopo un inverno senza alcun tipo di intervento di conservazione, anche i monumenti più intatti rischiano di subire degradi. Per le persone che vivono in un contesto come quello di Gaza, la storia passa in secondo piano rispetto alla necessità permanente di mettersi in salvo. Solo quando la popolazione si sentirà di nuovo al sicuro ci potremmo offrire il lusso di pensare a come ricostruire i siti storici, osserva Yusif Al-Dafai. Il ricercatore ritiene che la ricostruzione non dovrà essere effettuata in modo unilaterale dalle istituzioni internazionali, bisogna coinvolgere la popolazione e chiedere alle persone che vivono sul posto quali sono i siti andati persi che desiderano fare ricostruire in via prioritaria. Questo era quest'articolo, appunto, le pagine 6 e 7 del Fatto Quotidiano di oggi sull'urbicidio, una delle varie diciamo manifestazioni del genocidio in corso in Palestina. Concluderei la lettura della prima pagina del Fatto Quotidiano con le ultime due notizie. Una riguarda appunto il Festival di Venezia, Clooney Pitt, due paraculi al Lido, non intendo investigare oltre. E poi c'è invece la manovra, il caos dei nuovi vincoli e i vecchi bilanci, e di questo trovate traccia a pagina 12 del Fatto Quotidiano di oggi.
He visto más de lo que puedo recordar. Recuerdo más de lo que he visto. Y nada es mío excepto la más esencial. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Una nueva forma de ver. Sin intenciones de llegar. We'll be right back. rompiéndose en el mar. Es un segundo que no se puede reemplazar. Y nada es mío excepto la más esencial. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Una nueva forma de ver, sin intenciones de llegar.
Allora, quando sono le 9:17 torniamo in voce, procediamo con, anzi direi che quasi concludiamo la lettura delle prime pagine di oggi, passiamo al Messaggero che apre con la strage familiare vicino Milano. A 17 anni stermina la famiglia, coltella il fratellino, poi papà e mamma. Ho fatto tutto io, mi sentivo un corpo estraneo. Questo il titolo. Ovviamente anche qui viene riportata una foto di famiglia, e a corredo tutta una serie di articoli che occupano le pagine dalla 2 alla 4 del quotidiano di oggi, con un'immancabile intervista a Paolo Crepè a pagina 4. I genitori non parlano più con i figli, così le famiglie vanno in frantumi. E un altro articolo sempre a pagina 4 a firma di Raffaella Troili: l'allarme, l'orrore dentro casa, il 43% degli omicidi tra le mura domestiche. Secondo l'Eures, al nord il primato delle stragi familiari, tendenza in costante aumento. Il direttore del Censis Valeri: diminuisce la criminalità ma cresce la violenza. Non so se appunto tra le stragi familiari si intendono anche i femminicidi e la violenza di genere, che insomma da tempo che hanno la loro origine prevalentemente nei rapporti familiari, nei rapporti di intimità all'interno delle mura di casa. Ma insomma, poi le pagine 2 e 3 trovate tutta un'altra serie di articoli, se volete addentrarvi nei dettagli più macabri di questa vicenda, più che macabri direi morbosi, con un ritratto appunto a pagina 3, libri, sport, poco social, il ragazzo modello diventato assassino, i genitori e l'album da Mulino Bianco, un giorno sarai orfano dei tuoi figli, un virgolettato, non so bene di chi. Torniamo sulla prima pagina del Messaggero, perché ovviamente i temi sono anche gli altri di cui abbiamo già parlato. Quindi in piazza contro il governo, oggi sciopero, ostaggi uccisi da Hamas, la protesta blocca Israele. Di questo si parla a pagina 6 del Messaggero, e a pagina 7 c'è un ritratto dei sei ostaggi, le vite spezzate, appunto con tutte le foto. Anche qui a pagina, sulla prima pagina del Messaggero, vengono chiamati i ragazzi del rave. E appunto a pagina 6 c'è invece la cronaca: ostaggi giustiziati a Gaza, la protesta blocca Israele, ma Netanyahu tira dritto. Migliaia in piazza contro il governo dopo il ritrovamento dei corpi dei rapiti, oggi sciopero generale. Il premier si difende, Hamas si rifiuta di negoziare, no a compromessi sui corridoi. E c'è anche la Cisgiordania, cresce la tensione in Cisgiordania, 3 militari uccisi al checkpoint. E poi ci sono le elezioni in Germania, Turingia e Sassonia, Germania, la AfD vola oltre il 30%, il crollo di Scholz, e c'è la Liguria. Orlando, Boschi, Conte sta attaccando il Matteo sbagliato, penso si riferisca appunto a Matteo Renzi invece che a Matteo Salvini. C'è poi il Lido di Venezia, Venezia hollywoodiana, Clooney, Pitt e Richard Gere, la generazione Z in coda per i divi boomer. Direi che su questo la prima pagina del Messaggero, se escludiamo la Formula 1 e la Serie A, si conclude. C'è solo una notizia sulla manovra, manovra sugli straordinari, flat tax come per i medici, le misure allo studio, piano di privatizzazione dei porti. L'obiettivo è duplice, ci dice il Messaggero: aumentare la produttività e garantire più soldi in busta paga al ceto medio. Il governo pensa alla detassazione con la flat tax come per i medici, privatizzazioni si cercano 5 miliardi e tra i dossier allo studio c'è quello legato agli scali marittimi. Molte le ipotesi sul tappeto, la prima prevede di seguire il modello aeroporti con l'apertura ai privati della gestione dei porti. Il focus sulla manovra poi continua alle pagine 10 e 11, si parla di privatizzazioni per racimolare 5 miliardi, nuove cessioni di quote ma sempre mantenendo il controllo per gli scali marittimi, l'ipotesi di aprire ai privati seguendo il modello appunto degli aeroporti. Il traguardo per raddoppiare la cifra entro la fine del 2024, per esempio vendendo un'altra quota di Monte dei Paschi, dove lo Stato controlla ancora il 26%, di ENAV, dove il MEF è il socio di maggioranza con il 51%. Entrambe queste soluzioni tuttavia vanno ben ponderate, dice il Messaggero a pagina 10. Da un'eventuale cessione del 20% di ENAV arriverebbero circa 400 milioni, mentre per quanto riguarda MPS il tema è quello di tutelare la strategicità della banca evitando che finisca in mani straniere. Insomma, al di là dei tatticismi sarebbe ben visto un socio italiano. Non è escluso che la questione venga affrontata l'anno prossimo o comunque quando le condizioni del mercato verranno considerate più favorevoli, ma proprio immaginando il futuro, anche se le procedure vanno comunque studiate per tempo, prende corpo, come anticipato dal ministro degli esteri e vice premier Tajani, la privatizzazione dei porti, mentre restano in rampa di lancio anche la vendita di una quota di Poste e dell'ENI. Il 2,8% del cane a sei zampe piazzato sul mercato ha fruttato circa 1,4 miliardi e vabbè. Adesso tra i dossier allo studio c'è quello legato agli scali marittimi, molte le ipotesi sul tappeto. La prima, avanzata dai tecnici, prevede di seguire il modello degli aeroporti con l'apertura ai privati della gestione. Ad entrare in gioco e nell'azionariato potrebbero essere i fondi di investimento, visto che il business portale della logistica ha costi e andamenti dei ricavi abbastanza certi. Non è chiaro, anche perché siamo in una fase iniziale, se l'apertura a nuovi soci riguarderà ogni singolo porto o, come immaginato da alcuni esperti del settore, possa nascere una super autorità portuale. Nel superpolo, sempre secondo le ipotesi in campo, lo Stato dovrebbe comunque conservare la maggioranza o comunque una quota di controllo, visto che si tratta di infrastrutture strategiche. Va sottolineato che sul punto va anche trovato una quadra oltre che tecnica di natura politica, superando sensibilità diverse. Meno complesso il dossier Poste, per raggiungere già quest'anno la cifra di 6 miliardi di proventi dalla privatizzazione sarebbe sufficiente cedere un'altra tranche. Se ne discute da prima dell'estate, però l'avvio dell'operazione è stato rimandato a più riprese. Un'altra strada percorribile, ma probabilmente solo dal 2025, passa attraverso le cessioni di quote di FS e Trenitalia. Già ai tempi del governo Renzi, nel 2016, avevo preso corpo l'ipotesi, poi naufragata, di mettere sul mercato la holding dei treni e di smetterne parte delle azioni. La discussione è aperta in attesa che il nuovo AD Stefano Donnarumma affronti il tema in maniera approfondita. Tra le simulazioni più o meno praticabili non c'è solo la quotazione della holding, ma anche quella di uno scorporo dell'alta velocità portando in borsa i Frecciarossa. Ecco quindi come si trovano i soldi della manovra: svendendo il patrimonio pubblico e le partecipate pubbliche. E a pagina 11 continua del Messaggero, sempre continua il focus manovra. Sul tavolo della manovra gli straordinari detassati, si va verso la riduzione del prelievo sulle ore lavorate in più, Osnato, Commissione Finanze, aiutare il ceto medio ad estendere a tutti i dipendenti la flat tax al 15% come fatto per i medici. E questo lo trovate a pagina 11 con un articolo di Francesco Pacifico. Questa era la prima pagina del Messaggero. Prima di passare alla lettura delle pagine interne, darei un'occhiata alle altre prime pagine di oggi che non abbiamo qui in radio. Ovviamente Repubblica, che è tutta schiacciata sui temi di cui abbiamo parlato finora. Hamas uccide 6 ostaggi in Israele, cresce la protesta, con una foto di una piazza, una manifestazione di piazza contro il governo Netanyahu. Un'analisi affidata a Enrico Franceschini: Netanyahu fra due fuochi. E gli articoli di commento di Francesca Caferri e servizi vari che prendono le pagine dalla 4 alla 7 del quotidiano di oggi. In taglio medio-basso c'è poi la Germania, elezioni regionali. Germania, l'onda neonazi, l'ultradestra tedesca dell'AfD conquista per la prima volta un Land, la Turingia, ed è seconda in Sassonia. Crollano l'SPD, i partiti di governo, ma ora anche Scholz rischia il posto. E la cronaca è affidata al corrispondente da Berlino, Tonia Mastrobuoni, e il commento di Claudio Tito: gli avamposti di Putin nell'Unione Europea. C'è poi la fotonotizia dedicata alla Ferrari e un piccolo articoletto sulle Paralimpiadi, nuoto e disco, 2 ori per l'Italia. Sulla colonna di destra la politica interna: Liguria, via libera Orlando, al campo largo manco solo Italia Viva. Continua poi il dibattito sullo Ius Scholae con un articolo di Ezio Mauro: il culto del sangue contro lo Ius Scholae. E poi l'affare San Giuliano: le mail del MIBAC confermano boccia l'assistente di San Giuliano. C'è poi il Domani: Israele piange la strage degli ostaggi, sciopero generale contro Netanyahu. Secondo Tel Aviv sono stati giustiziati con un colpo in testa. L'IDF trova i corpi di 6 ragazzi sequestrati da Hamas il 7 ottobre. Le famiglie e alcuni sindacati proclamano la mobilitazione contro il governo. Herzog, chiedo perdono. Questo il titolo dell'articolo di Vittorio Darold a pagina 2 del Domani. E poi c'è un articolo di commento di Davide Hassel: una mattanza che dimostra che Hamas non vuole la pace. In taglio medio-basso invece c'è la politica interna: PM e fronde, l'autunno nero di Salvini, a giorni il processo per sequestro di persona entrerà nel clou, timori sui dissidenti nella Lega. E poi un articolo di commento, un articolo di Lorenzo Castellani: la nomina del commissario Machiavelli, Fitto e l'ipocrisia della politica. Il riferimento qui è al nome avanzato dall'Italia per la nuova Commissione Europea, che è quella appunto, come era stato insomma rivelato ormai da molto tempo, di Raffaele Fitto. Sui giornali di destra invece i temi più o meno sono gli stessi, ma con ovviamente un tono specifico. In realtà La Verità apre con il green: l'onda verde affonda il lavoro, boom di cassa nel settore auto. Mentre il tasso di penetrazione dei veicoli elettrici in Europa è sotto lo zero, la filiera che produce pezzi si è dovuta rifugiare nella CIG, più 28% in 7 mesi. La via d'uscita: cancellare l'obiettivo 2035 e via. C'è poi un articolo di Belpietro che commenta il campo largo: tutti dentro, così il PD fa harakiri. La fotonotizia di centropagina, abbastanza bizzarra, perché non è una fotonotizia ma un'immagine di Tex Willer, cowboy maschio bianco sterminatore: la sinistra spara persino su Tex Willer. E penso che il tema sia la cancel culture, quella insomma definita come tale dalla destra, non solo nostrana. Poi continua la bordata della Verità sullo stupro di gruppo presunto, insomma, che avrebbe interessato 2 giornalisti del Domani e di Piazza Pulita. Il legale di Gaia è il nome di fantasia utilizzato per la denunciante: la difesa infanga la mia assistita. Poi c'è la AfD, vola in Germania Est, in guaia Scholz, il partito di destra supera il 30%, ma lo schiaffo ai socialisti è arrivato e si fa sentire fino a Berlino. Poi c'è Roberto Formigoni che rilascia un'intervista a Federico Novella: il caso Toti è come il mio, adesso ritorno in campo, è possibile. Dossieraggi sui politici, ora l'antimafia accelera dopo il nostro scoop sulla richiesta di arresto per Laudati e Striano. Ritorniamo qui appunto alla Direzione Nazionale Antimafia e all'inchiesta sul dossieraggio. Ci sono gli ostaggi, 6 ostaggi israeliani trucidati a sangue freddo, orrore di Hamas, questo è il titolo della Verità. E poi c'è Silviana De Mari che non ci risparmia mai i suoi articoli su abbastanza indecenti generalmente, su quelli che vengono classificati ampiamente come diritti civili. In ogni caso, Scriptamanent dice: non basta un documento a rendere italiano chi non vuole, e si lancia qui in una disamina sul tema integrazione. Poi abbiamo il Giornale: strage a Paderno Dugnano, il fratellino colpito per primo, li ho ammazzati tutti io. Karen Rubin firma un articolo: l'illusione delle famiglie normali. E poi: solo scuse, il raptus non esiste. Questi sono i 3 articoli dedicati alla strage familiare nel Milanese. Il caso dossier, a cui la destra tiene molto, perché diciamo in questo dossieraggio a finire impantanati sono stati soprattutto esponenti dei partiti dell'attuale maggioranza di governo. Spiavano tutto il governo, chiesti gli arresti per il PM Laudati e il finanziere Striano, stavano depistando, ma il GIP li salva. C'è poi la Formula 1, c'è il commento al voto in Germania, e anche qui si riporta che Putin esulta per il risultato. La strage di ostaggi, l'orrore di Hamas, in guaia Netanyahu. E poi l'articolo, l'editoriale di Sallusti: ci danno lezioni ma sguazzano nell'opacità. I giornalisti di sinistra dovrebbero essere il bersaglio. E infine Libero fa una scelta abbastanza indecente, perché apre con una foto di Sharon, la donna uccisa a Sangare, Sharon uccisa, femminista in vacanza, questo è il tema, da Turetta a Sangare. E qui si fa diciamo un commento alla mancata presa di parola del femminismo sul caso dell'omicidio di Sharon, che viene da Libero definito un femminicidio, e si fa un paragone tra l'ondata di indignazione e rabbia dopo il femminicidio ad opera di Turetta nel novembre di 2 anni fa, no, dello scorso anno. Niente patriarcato, sparito il femminicidio, quando l'assassino non è l'uomo bianco, a sinistra non c'è caso politico e cala il silenzio. Quindi la differenza di indignazione Libero la spiega, diciamo, con il colore della pelle dell'autore della violenza. In realtà la differenza è che in questo caso diciamo si tratta di un femminicidio nei termini coi quali il femminicidio viene tendenzialmente definito a livello politico e femminista, cioè l'uccisione di una donna per il suo essere in quanto donna, diciamo, in una società patriarcale. In questo caso si tratta di un'uccisione completamente senza movente, di una persona che voleva uccidere qualcuno e ha trovato Sharon. Nel caso di Turetta c'è il femminicidio da parte dell'ex fidanzato, che non accetta la fine di una relazione e vuole imporre a tal punto il suo controllo sull'ex compagna, tanto da levarle la vita nel momento in cui non riusciva più a controllarla. E poi vabbè, le altre notizie riguardano Israele, pace con questi, Hamas elimina 6 ostaggi, sono belve, non possiamo dimenticarlo. Questo è l'editoriale di Capezzone che giustifica l'utilizzo del sostantivo belve per definire Hamas, che il quotidiano fa da ottobre da quando è iniziato, dal 7 ottobre. C'è poi l'orrore nel Milanese, c'è Orlando corre per il PD in Liguria ma lo annuncia Conte, c'è il dossieraggio e scontro in procura per Striano e Laudati, e questa insomma era la prima pagina di Libero di oggi. Ora ci prendiamo una piccola pausa e poi vi leggerò qualcosa dalle pagine interne dei quotidiani.
Bello, che stai facendo?
Notte.
Cosa c'è, amore?
Dance.
Una notte a Palermo. Non capisco perché piangi. Sono innamorato, ma l'importante è ballare, ridere e fare l'amore.
Ridere. La festa.
Una notte a Palermo, non capisco perché. che piangi, sono innamorato, ma l'importante è maiare, ridere e fare l'amore. Una notte a Palermo non capisco perché piangi, sono innamorato, ma l'importante è maiare, ridere e fare l'amore.
Dance.
Allora, quando sono le 9.41 torniamo in voce e leggiamo qualche articolo dalle pagine interne dei quotidiani di oggi e iniziamo con La Stampa che dedica due pagine, diciamo in senso lato, al tema immigrazione, le pagine 12 e 13. In realtà a pagina 12 troviamo un articolo di Francesco Olivo sul dibattito sullo Ius Scholae, quindi sulla riforma della legge italiana in materia di cittadinanza. Ius Scholae, lo scontro continua, nuovo stop della Lega a Tajani, ma Forza Italia non votiamo con la sinistra. Tajani annuncia una proposta di legge in Parlamento, il carroccio non la voteremo mai, la cittadinanza non si tocca. Calenda presenta un emendamento che ricalca la proposta del vice premier, ma i berlusconiani non ci stanno, quindi in realtà non si entra nel merito ma solo in questo squallido dibattito politico. C'è un'intervista di Grazia Longo a Molteni, esponente della Lega, ma non solo, sottosegretario all'interno, sbarchi diminuiti grazie alla cooperazione extra UE. La cittadinanza non si regala e non si può dare in automatico. Centrodestra unito, questo è il tema. Scusate, era squillato il telefono. In ogni caso, appunto, dicevamo intervista al sottosegretario della Lega Molteni, sottosegretario all'interno della Lega Molteni, sugli sbarchi. La diminuzione degli sbarchi, dice, è un risultato straordinario di questo governo e dell'impegno di Piantedosi. Ad agosto si sono stati registrati 8.500 arrivi contro i 25.000 di un anno fa. Inoltre c'è stato il 20% in più dei rimpatri, tutto questo grazie alla cooperazione internazionale con Tunisia, Libia ed Egitto, per cui mentre l'anno scorso l'emergenza era a Lampedusa, oggi alle Canarie in Spagna, e di questo abbiamo parlato anche qualche rassegna fa. La politica migratoria del nostro governo avviene in un quadro di politiche internazionali, continua con il controllo di organizzazioni come UNHCR e OIM, Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. I diritti umani sono quindi garantiti, basta metterci il bollino UNHCR. La intervistatrice lo sollecita sulle morti in mare: è vero che ci sono morti e dispersi, ma in quantità inferiori rispetto al passato. Azzerando le partenze si limiterà l'azione degli scafisti e dei trafficanti di esseri umani che speculano sulle vite di chi cerca un futuro migliore. Vabbè, il tema è sempre lo stesso. C'è poi appunto una domanda sul Papa che ci interessa poco, ma poi c'è l'Albania. La giornalista chiede: secondo l'opposizione il centro migranti in Albania è una costosa propaganda politica giuridicamente incerta, quando e come entrerà in funzione? Chiede: credo che il protocollo con l'Albania sia utile, necessario e moderno, un'iniziativa che sui territori extra UE sarà il futuro, è un accordo di deterrenza per le partenze e di alleggerimento delle nostre strutture approvato da 15 paesi europei. Mi stupisco che la sinistra sbraiti contro il centro in Albania e non protesti contro la recente decisione della Germania di rimandare 28 afghani a Kabul, non proprio la culla della democrazia. Non si sa bene che c'entra questa cosa, però va bene. La struttura in Albania sarà il modello per la gestione dei flussi migratori. La Premier Meloni ha annunciato che dovrebbe essere operativo le prossime settimane, al di là delle strumentalizzazioni della sinistra che usa bandierine politiche per coprire vuoto politico, come per il discorso della cittadinanza. E sullo Ius Scoli, va bene, la Lega dice sempre lo stesso: penso sia solo una cotta estiva, il centrodestra non può spaccarsi, solo Ius Scoli che non fa neppure parte del programma di governo, la cittadinanza non si regala e non si può dare in automatico. Cosa che ovviamente non è lo Ius Scoli. Nel nostro paese i minori stranieri hanno già gli stessi diritti all'istruzione e alla sanità degli italiani, manca solo il diritto di voto, che però non può essere dato con la scorciatoia dello Ius Scoli. In realtà non manca solo il diritto di voto, nel senso che diciamo, non avere la cittadinanza italiana fino ai 18 anni implica dover dipendere da un permesso di soggiorno fino ai 18 anni e quindi di base dalle condizioni di regolarità dei genitori, indica non poter accedere a tutta una serie di opportunità in a parità di condizioni con i propri pari a scuola. Basti pensare appunto ai viaggi all'estero o ai gli scambi scolastici o alle visite di istruzione, però diciamo qui ci si attesta appunto sul minimo sindacale dei servizi sanitari e l'accesso alla scuola, anche perché in quel modo avremo figli italiani di genitori stranieri. Il tema della cittadinanza ha già diviso la sinistra, dice, continua Molteni, sia nel governo Renzi sia in quello Gentiloni, non ci dobbiamo spaccare anche noi del centrodestra. Diciamo Grazia Longo poi lo incalza sulla chiara disparità di trattamento invece per gli italiani che vivono all'estero e anche per i discendenti di italiani che hanno comunque il diritto di voto e la cittadinanza italiana, anche se non hanno mai messo piede in Italia. L'anno scorso abbiamo concesso cittadinanza italiana a ben 213.000 cittadini, dice, la legge c'è, basta che gli stranieri raggiungano il 18° anno di età. Molti stranieri come i cinesi neanche chiedono la cittadinanza italiana, a me nei mercati nessuno mi ferma per chiedere lo Ius Scoli, i problemi sono altri, quindi su questo non rispondono. Non risponde Molteni sugli italiani all'estero. C'è però a pagina 13 un altro articolo a firma di Niccolò Zancan sui centri invece in Albania. Tra gli albanesi d'Italia solo chi non è stato migrante vuole prigioni per chi fugge. A Gjader il centro di detenzione assume personale a tempo indeterminato, molti locali hanno un passato nel nostro paese, le persone vanno accolte. È un piccolo paese contadino, Gjader, girano carretti trainati da cavalli, sono terre arse e campi di mais, orti di patate e cocomeri. A parte questo incipit, davanti al centro di detenzione per migranti italiano c'è solo una villetta nuova con la facciata appena riverniciata, è la casa costruita dal signor Simon Jega dopo 40 anni di lavoro. Dove ha lavorato? Dal 99 sempre in Italia, facevo il contadino qui così come faccio il contadino nel vostro paese, sono partito quando ho capito che non c'era più futuro e per 4 anni sono stata in Italia senza documenti ed è stata durissima, ma poi ce l'abbiamo fatta io, mia moglie e i miei figli. Tutti abbiamo la cittadinanza italiana. È come uno specchio rovesciato, il passato del signor Jega si riaffaccia adesso come una maledizione davanti alle finestre della sua nuova casa. Io dico che i migranti vanno accolti, c'è posto per tutti su questa terra, c'è posto anche in Italia, non ho capito perché sono venuti a costruire questa prigione proprio qui. Alla prigione manca la recinzione, hanno iniziato a montarla in questi giorni di sole a picco, manca l'allacciamento fognario, ma si vede il resto, ogni container avrà due letti a Castello. C'è il lato per le pratiche legali, quello delle celle di sicurezza. Nei piani del governo di Giorgia Meloni verranno deportati qui 3.000 migranti al mese, per un totale di 36.000 persone all'anno. Verranno selezionate direttamente sulle barche dei soccorsi in mezzo al Mediterraneo, sulla base degli accordi con i paesi di origine per il rimpatrio. L'Albania sarà il posto per i migranti da rimandare indietro, questo pare di capire, un luogo di afflizione a scopo dimostrativo. L'Albania sarà il posto dei respingimenti per mano italiana in terra straniera. Straniera, qui l'italiano è parlato come l'albanese. L'unica industria vicino al centro di detenzione è uno dei cementifici del gruppo Colacem, terzo produttore italiano, un colosso fondato a Gubbio nel 66 dalla famiglia Colaiacovo. Nel 90 la scuola di Giadera aveva 1.000 bambini, oggi meno di 50. Tutti quei bambini sono diventati grandi e poi sono andati a cercare fortuna dall'altra parte del mare. Il numero di italiani d'Albania qui è in continuo aumento. Non ci sono solo i migranti che tornano a casa per le vacanze o per la pensione, ci sono i nuovi arrivati, carabinieri, poliziotti, funzionari ministeriali, uomini dei servizi. Hanno chiesto in affitto la mia casa, ma io non ho voluto darla, dice ancora il signor Gega, l'ho costruita con le mie mani, eccetera. Le forze dell'ordine italiane avranno giurisdizione dentro il centro, ma solo lì. Non possono identificare una persona che cammina davanti alla gabbia di recinzione, perché quella di nuovo territorio sotto la giurisdizione albanese, e si capisce già adesso che non sarà semplice questo doppio regime amministrativo. Cosa succederà in caso di rivolte? Cosa succederà in caso di proteste o di fughe? Altri nuovi italiani stanno arrivando. Il reclutamento della manodopera albanese è stato affidato dal Ministero dell'Interno alla cooperativa Mediospes di Bari, che si è offerta di gestire il servizio a una cifra del 5% inferiore a quella indicata nel bando. Totale di investimento 133,8 milioni di euro in 2 anni, spese legali, sicurezza, consegna dei pocket money e delle tessere telefoniche ai migranti. Stipendi per tutte le persone coinvolte. MD Hospes, che sta reclutando 300 lavoratori albanesi che ruoteranno fra questo centro di detenzione amministrativa di Gjader e l'hotspot al porto di Shenzhen, cercano fra gli altri 6 autisti e va bene. Detto questo, appunto, MD Hospes è una big del settore, con la gestione di numerosi centri anche in Italia. Su questi, diciamo, annunci di lavoro c'è scritto a tempo indeterminato, così questa zona nel nord dell'Albania diventerà una specie di colonia penale italiana. Non ci sono precedenti analoghi, è un'esternalizzazione della frontiera sotto gestione del governo di Giorgia Meloni. Eppure in Italia il tempo necessario per ottenere una risposta definitiva a una richiesta di asilo è di circa 2 anni. Come potranno ruotare qui 3.000 persone al mese nel rispetto dei diritti umani e costituzionali? Tutto questo non si sa. Qui si vede solo una terra povera, gente che fatica, file di container impilati l'uno sull'altro e l'inizio di una recinzione alta 7 metri. La ONG tedesca Mission Lifeline nei giorni scorsi è venuta a prendere informazioni per stendere un report di denuncia, titolo Campi di deportazione italiani in Albania.
Espero que estos consejos te puedan ayudar.
Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular. Tiene una forma ovalada, como una pera muy grande, piel amarillenta, semillas negras y una pulpa o carne rojiza. Su árbol se llama papayo. Su árbol se llama papayo. La papaya es una fruta tropical muy popular. Popular, 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 popular. La papaya facilita la digestión.
Allora, quando sono le 9.54 siamo quasi in chiusura di rassegna stampa. Volevo solo darvi conto di un ultimo articolo dalle pagine del Fatto Economico, pagine 10 e 11 di oggi, sul assegno di inclusione che, come ricorderete, è stata la misura introdotta dal governo Meloni dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza, l'assegno di non inclusione rifiutato pure a chi ne ha diritto. Questo il titolo dell'articolo di Roberto Rotunno che trovate a pagina 10 del Fatto Quotidiano di oggi. Una situazione surreale che riguarda molti di quelli che stanno ricevendo o sperano di ricevere la misura antipovertà che da gennaio ha sostituito il reddito di cittadinanza. L'assegno di inclusione, oltre a essere molto più severo nei requisiti d'accesso, tanto da aver dimezzato la platea di aventi diritto, si sta dimostrando anche molto più farraginoso nelle procedure, spesso inefficiente, col risultato di far perdere l'assegno mensile anche a persone che hanno adempiuto ai propri obblighi. È il caso per dire di una persona che il 1° luglio si è presentata al centro per l'impiego per aggiornare il patto per il lavoro, ma il 6 luglio si è vista inspiegabilmente sospendere il sussidio. Il sospetto fondato è che dietro questa macchinosità e questi errori vi sia un disegno politico che punta a disincentivare le richieste, poiché, come vedremo dalle testimonianze, il percorso è davvero esasperante. Per chi ricorda che uno degli obiettivi dichiarati dell'abolizione del reddito di cittadinanza era far risparmiare una cospicua cifra allo Stato, suonerà come un campanello d'allarme il fatto che ora, nelle indiscrezioni sulla manovra, si parli di altri 2 miliardi di minori spese da realizzare sul capitolo sussidi antipovertà. Come che sia, il risultato è un disagio sociale che trova poca attenzione da parte dei media tradizionali, ma che vede migliaia di protagonisti di questa odissea riversarsi da mesi in gruppi Facebook dedicati al tema e a volte radunarsi fisicamente fuori dai centri per l'impiego. È molto difficile quantificare il numero di persone coinvolte da questi disservizi. Il motivo è che sia il Ministero del Lavoro che l'INPS si rifiutano da mesi di pubblicare dati completi sull'andamento dell'assegno di inclusione e del supporto lavoro e formazione. Ad esempio, non conosciamo il numero di domande respinte né di quelle sospese durante la funzione del sussidio e ovviamente ignoriamo i motivi. Questo buio totale calato sulla trasparenza va a braccetto con le storie sui bug del sistema che, come detto, spesso penalizza anche chi è in regola. A raccogliere le loro storie all'associazione Anna, che riunisce gli ex navigator che per anni hanno assistito i beneficiari del reddito di cittadinanza e quindi conoscono anche le difficoltà che incontra chi deve interfacciarsi con una burocrazia oggi resa ancora più faticosa. Il mantra del centrodestra, lo ricorderemo, era evitare i sussidi a pioggia e prevedere l'obbligo stringente per i beneficiari di seguire percorsi personalizzati ai servizi sociali e ai centri per l'impiego. A questo fine è stato creato un sistema molto pressante, la piattaforma SISL, presentata con enfasi un anno fa dalla ministra Calderone, riporta il conto alla rovescia dei giorni entro cui il beneficiario deve recarsi al CPI o dagli assistenti sociali, pena la sospensione del pagamento, una bomba a orologeria che si disinnesca quando si rispetta l'obbligo. C'è però un primo problema: il beneficiario non deve presentarsi spontaneamente al centro o in comune, deve aspettare la convocazione, solo che gli enti, spesso sotto organico, a volte non fanno in tempo. Questi casi descrivono chiaramente un problema annoso della pubblica amministrazione: la mancanza comunicazione tra piattaforme. Il governo Meloni aveva promesso di risolvere tutto in poco tempo, ma al contrario ma non pare averlo fatto. Al contrario, anziché razionalizzare i portali e renderli più interoperabili, li ha moltiplicati. Oggi abbiamo ben 5 piattaforme: la SISL, quella dell'INPS, MyAmpal per le offerte di lavoro, GEPI per i percorsi dei servizi sociali e poi le singole piattaforme regionali dei centri per l'impiego. Un sistema farraginoso che funzionerebbe solo se ci fosse la garanzia di un simultaneo passaggio di informazioni da una piattaforma all'altra. Invece è il caos, e a farne le spese anche chi ha fatto tutto quello che gli veniva richiesto, costretto poi a lottare per vedersi riconosciuto quel che gli spetta. Ecco perché, come si diceva, questo guazzabuglio sembra il risultato di una scelta volontaria del governo: rendere impossibile la vita di chi chiede sussidi contro la povertà fino a farlo desistere. L'abolizione del reddito di cittadinanza era uno dei punti del programma del centrodestra. Problema: era impraticabile per varie ragioni. Uno pratico: in Italia 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta, impossibile lasciarle tutte senza aiuti. Un altro giuridico: l'Unione Europea spinge affinché ogni Stato si doti di schemi di reddito minimo. Risultato: il governo ha inventato una riforma che aveva l'unico scopo di ridurre e di molto il numero di persone aiutate. La nuova legge infatti ha limitato il sussidio ai nuclei con almeno un minore, un'altra sessantenne o un disabile, un ultra sessantenne o un disabile. Contemporaneamente è stata abbassata la soglia di reddito per ottenere l'assegno. Molte famiglie hanno comunque perso il sussidio e oggi sono rimaste senza aiuto. Questo era un po' il quadro del Fatto Economico sul reddito di cittadinanza. Vi segnalo anche che alla pagina accanto, cioè alla pagina 11, c'è un'intervista ad Antonio Russo. Le nuove misure, un flop e ora nascondono i dati. È il portavoce dell'Alleanza contro la povertà. Con questo, quando sono le 10 in punto, io chiudo la rassegna stampa di oggi, lunedì 2 settembre. Vi invito a rimanere sintonizzate e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per seguire il palinsesto della radio con lo spazio comunicazioni. Piano piano vi promettiamo che tutto il palinsesto della radio ritornerà in pieno funzionamento, riprenderanno tutte le trasmissioni dopo la pausa estiva, e vi auguro una buona settimana, soprattutto a chi ci ascolta privato e privata della propria libertà personale. Storia all'associazione Anna, che riunisce gli ex navigator che per anni hanno assistito i beneficiari del reddito di cittadinanza e quindi conoscono anche le difficoltà che incontra chi deve interfacciarsi con una burocrazia oggi resa ancora più faticosa. Il mantra del centrodestra, lo ricorderemo, era evitare i sussidi a pioggia e prevedere l'obbligo stringente per i beneficiari di seguire percorsi personalizzati ai servizi sociali e ai centri per l'impiego. A questo fine è stato creato un sistema molto pressante, la piattaforma SISL, presentata con enfasi un anno fa dalla ministra Calderone, riporta il conto alla rovescia dei giorni entro cui il beneficiario deve recarsi al CPI o dagli assistenti sociali, pena la sospensione del pagamento, una bomba a orologeria che si disinnesca quando si rispetta l'obbligo. C'è però un primo problema: il beneficiario non deve presentarsi spontaneamente al centro o in comune, deve aspettare la convocazione, solo che gli enti, spesso sotto organico, a volte non fanno in tempo. Questi casi descrivono chiaramente un problema annoso della pubblica amministrazione: la mancanza comunicazione tra piattaforme. Il governo Meloni aveva promesso di risolvere tutto in poco tempo, ma al contrario ma non pare averlo fatto. Al contrario, anziché razionalizzare i portali e renderli più interoperabili, li ha moltiplicati. Oggi abbiamo ben 5 piattaforme: la SISL, quella dell'INPS, MyAmpal per le offerte di lavoro, GEPI per i percorsi dei servizi sociali e poi le singole piattaforme regionali dei centri per l'impiego. Un sistema farraginoso che funzionerebbe solo se ci fosse la garanzia di un simultaneo passaggio di informazioni da una piattaforma all'altra. Invece è il caos, e a farne le spese anche chi ha fatto tutto quello che gli veniva richiesto, costretto poi a lottare per vedersi riconosciuto quel che gli spetta. Ecco perché, come si diceva, questo guazzabuglio sembra il risultato di una scelta volontaria del governo: rendere impossibile la vita di chi chiede sussidi contro la povertà fino a farlo desistere. L'abolizione del reddito di cittadinanza era uno dei punti del programma del centrodestra. Problema: era impraticabile per varie ragioni. Uno pratico: in Italia 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta, impossibile lasciarle tutte senza aiuti. Un altro giuridico: l'Unione Europea spinge affinché ogni Stato si doti di schemi di reddito minimo. Risultato: il governo ha inventato una riforma che aveva l'unico scopo di ridurre e di molto il numero di persone aiutate. La nuova legge infatti ha limitato il sussidio ai nuclei con almeno un minore, un'altra sessantenne o un ultra sessantenne o un disabile. Contemporaneamente è stata abbassata la soglia di reddito per ottenere l'assegno. Molte famiglie hanno comunque perso il sussidio e oggi sono rimaste senza aiuto. questo era un po' il quadro del fatto economico sul reddito di cittadinanza. Vi segnalo anche che alla pagina accanto, cioè la pagina 11, c'è un'intervista ad Antonio Russo: le nuove misure un flop e ora nascondono i dati. È il portavoce dell'Alleanza contro la Povertà. Con questo, quando sono le 10 in punto, io chiudo la rassegna stampa di oggi, lunedì 2 settembre. Vi invito a rimanere sintonizzate e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per seguire il palinsesto della radio con lo spazio comunicazioni. Piano piano vi promettiamo che tutto il palinsesto della radio ritornerà in pieno funzionamento, riprenderanno tutte le trasmissioni dopo la pausa estiva, e vi auguro una buona settimana, soprattutto chi ci ascolta privato e privata della propria libertà personale.